Ok, grazie Tony per il collegamento. 5 secondi e siamo live. Buonasera signore e signori, bentornati su Radio SVAT. Eccoci al terzo processo alla tappa. Oggi analizzeremo la tappa di Bologna. Qua con me il Kaiser, che saluto subito.
Ciao a tutti, ciao DS.
Bene Kaiser, e oggi andremo ad introdurre i nostri due ospiti. Saluto subito Nicolò Leitenberger.
Ciao a tutti dal bunker di Viale Sabottino, siamo operativi.
Perfetto,
ciao, e poi ciao Kaiser, ciao DS, un bacio, un abbraccio.
Grazie, e poi abbiamo in diretta il corridore più ricercato del mondo virtuale. Ladies and gentlemen, è il bandito!
Ciao, ciao a tutti, ciao
Grandissimo.
Fast,
Hai
ciao
paura,
Kaiser.
bandito numero uno.
Incredibile, benvenuto qui a Radio SVAT, bandito. Ma adesso subito con te, Kaiser, volevo andare ad analizzare la tappa di Bologna. Com'è stata, com'è andata, quali sono state le maggiori insidie e come hai gestito e come avete gestito tu, Nick e Bandito, le fatiche sul San Carlo?
Allora, tappa di Bologna è una delle tappe più temute, cioè l'ultima tappa in cui chi voleva mettere in bilico la posizione di leadership del bandito aveva la possibilità e il terreno per farlo, ma il bandito ancora una volta ha risposto presente, ha dimostrato di non avere rivali, ha dimostrato di correre da solo, già alla partenza, qualche sparata. E poi ai piedi del San Luca ha acceso il turbo, ha fatto un altro sport, saliva a 580 watt e ha fatto un tempo assurdo, forse più veloce di Roglic. E poi andremo comunque ad analizzare la differenza tra salite reali e virtuali, ma comunque ha fatto un tempo e sta dimostrando numeri che ormai perfino nel mondo professionistico si stanno chiedendo come mai, e oggi ce lo spiegherà anche lui, come mai il bandito non faccia parte di una formazione professionistica.
Bene, tu Nick invece come hai gestito?
Non ho gestito proprio niente. Partiti a tutta, vabbè, io sono fuori classifica dalla prima tappa, appunto ai picchi, all'Enel e ai Gorilla, e subito a tutta, e appena è partita la rampa mi sono piantato, siamo andati su tranquilli, poi a metà San Luca al 10% ho provato a fare i 15 secondi a tutta e mi sono piantato di nuovo. Però è tosta, è tosta. È tosta.
Bene, vero Nick, è vero Nick, poi parleremo anche di questo e delle varie classifiche. Ma ora parliamo con te, bandito. 3 su 3, 3 vittorie nelle prime 3 tappe. Spiegaci il tuo segreto, racconta ai nostri ascoltatori come sei riuscito a vincere queste 3 tappe.
Innanzitutto ringrazio lo SVAT Club per questo fantastico evento. Beh, diciamo che le prime due tappe, soprattutto la prima tappa, sono state quelle più difficili, perché non, i percorsi erano mossi e controllare la corsa era difficile. Però ormai la leadership è bella solida sulle mie spalle, quindi ora bisogna solo difendersi le ultime tre tappe. Adesso domenica c'è Richmond, quindi un percorso
Mamma mia.
mosso, strappi. E niente. San Luca è stato micidiale, appena si è svoltati a destra ha subito vantaggi incredibili, anche perché diciamo che c'erano qualche soggetto con i misuratori starati che andavano su a 10 watt per chilo, quindi si è subito spaccato il gruppo.
Calibrate i power meter.
Eh sì, è un po' il problema di Zwift, è un po' quello. E niente, tutto qui, tutto bene, siamo arrivati su in cima distrutti, però è questo lo spirito, diciamo, di queste tappe.
Mamma mia, Bandito, questa sera voglio provocarti un attimo perché voglio capire alcune cose di te. Allora, innanzitutto vorrei sapere quanto pesi e mi auguro veramente che il tuo peso su Zwift sia reale, perché altrimenti potresti essere uno dei più grandi bluff della storia del ciclismo.
No, no, Kaiser, no, peso 67 e mezzo circa. Sono anche stato approvato dalla ZADA, dalla Zwift Anti-Doping Agency. In pratica c'è tutto un protocollo dove devi pesarti prima tu e poi pesarti tenendo un tipo 4 kg di peso e dimostrare che, diciamo, la bilancia è tarata. Quindi potete anche trovare il mio video su Facebook.
Bandito, noi ti crediamo, fai paura.
Sì, il problema è anche quello, che sentirsi dire che barri il peso è un po' come nel ciclismo reale darti del dopato, insomma, quindi...
Esatto, perché negli ultimi giorni un campione del calibro di Giulio Ciccone, che tutti conosciamo, ha sollevato delle perplessità sul tuo peso. Quindi penso che questa cosa ti faccia onore, perché stiamo parlando di una maglia gialla al Tour de France che va ad indagare sul peso di un atleta, quindi secondo me stai facendo paura a molte persone. Come rispondi a queste accuse?
Io rispondo con i fatti, con i video di me che mi peso, che per quanto possano essere ridicoli dimostrano la validità dei miei dati. E sì, fa onore, però fa anche un po' dispiacere, perché vuol dire che qualcuno non riconosce o mette comunque in dubbio le tue capacità, quindi allo stesso tempo è spiacevole sentirlo dire. Poi per forza di cose è così, perché su Twitter la realtà è quella, nel senso che un po' tutti barano anche solo 1-2 kg, la metà di quelli su Zwift lo fa, quindi è naturale che si sia creata questi dubbi attorno a chiunque va un po' forte su
Zwift. Certo. Ma va bene così per me, bene o male, basta che se ne parli, Bandito, sei in tutte le chat.
Bandito, poi volevo chiederti un'altra cosa. Allora, tu hai un tempo sulla roncola appena sopra i 19 minuti.
Sì.
Adesso vorrei sentire da te, sinceramente, se domani dovessi andare a fare una sparata secca con i più forti scalatori al mondo sull'Alpe d'Huez, con che gruppo arriveresti su? Voglio sentire i tuoi valori e cosa pensi tu dei tuoi valori.
Alpe d'Huez non ho idea di come sia. Sui 40 minuti, su 40 minuti di salita potrei stare, se sto bene, intorno ai 6 watt per chilo.
Ok, quindi
questo salita secca, però, perché poi dopo c'è. Bisogna anche dire che un conto è farlo da fresco in cronoscalata, certo. Un conto è farlo dopo una tappa alpina, cioè. Nel senso, i corridori, quelli veri veri, fanno quei wattaggi dopo 200 km.
Chiaro, no, certamente. Però io voglio sapere come fa un personaggio con i tuoi valori e i tuoi numeri a non far parte di correre una formazione professionistica. Che adesso non sto dicendo che tu non ti sto paragonando a Froome o atleti di prima fascia, ma ti sto dicendo perché almeno tu non fai parte, non possiamo vederti ad un Giro d'Italia e per dirti, spingerti perché arrivi su col gruppo del tempo massimo.
Io ho corso nelle categorie giovanili, quello che mi è sempre mancato è stato l'aspetto tecnico e tattico. E finché ero io, ho corso poco, perché ho iniziato da junior, ho fatto solo 2 anni da under, e finché sei junior, diciamo, anche se non sei così abile sotto il piano tecnico tattico, intendo soprattutto lo stare in gruppo, te la riesci a cavare. Poi quando passi under i ritmi si alzano tantissimo, e se non hai quelle capacità come io non l'avevo, puoi anche andare forte, però ci fai poco. Poi, vabbè, io comunque da under non andavo così, cioè andavo più piano di rispetto adesso, sono migliorato. Però, cioè, probabilmente anche se adesso mi mettessi in mezzo a un gruppo, avrei comunque delle difficoltà a fare dei risultati buoni.
Cosa vuol dire per te risultati buoni?
Beh, risultati buoni da under intendo risultati che ti fanno passare pro, quindi vincere magari 4-5 corse importanti. È chiaro che poi no, qualche risultato uno riesce a farlo, però cioè, quello che conta è la consistenza, cioè è essere costanti, essere nell'arco della stagione fare diversi buoni risultati, no?
Certo, certo. Però sappi, bandito, che uno degli obiettivi dello SWAT Club da qui ai prossimi anni sarà quello di farti almeno disputare una corsa in mondo professionistico per vedere dove puoi arrivare per poter dire il bandito è uscito dallo SWAT Club World Tour.
Bandito, gli amatori vanno più dei pro, però l'hai appena detto tu, vai più forte adesso che prima che sei amatore, vanno più gli amatori dei pro, abbiamo sempre detto.
Gli amatori, cioè, hanno una marcia in più, anche su Zwift io non ho mai visto un pro vincere una tappa, una gara. Vincono sempre mia. I giapponesi.
Ma un'altra cosa volevo chiedere, raccontaci la tua giornata tipo a chi ti sta ascoltando, come sta andando, come stai trascorrendo questa quarantena?
Diciamo mi alzo e faccio subito 3 ore a digiuno sui rulli, su Twist.
Come 3 ore?
Poi solitamente mangio un'insalata.
Alla mattina?
No, fermati un attimo.
Bandito, incredibile!
Se vuoi fare la roncola in 19 minuti...
Mamma mia, dai, raccontaci. 3 ore a digiuno, ma è zoner. Raccontaci le zone.
Io faccio 3 ore di colazione, cazzo.
Solitamente non vado oltre i 400 perché a digiuno, come sai, è meglio non esagerare, no?
Chiaro, però tu 400 sei ancora al medio, sbaglio?
Ma sono in Z2 più o meno.
Come Z2?
No, beh, a parte gli scherzi. Diciamo che mi sveglio, dipende, sto facendo circa 1 ora e mezza massimo, cioè 1 ora e mezza, 2 di rulli al giorno, cerco di, o li faccio la mattina o li faccio il pomeriggio a seconda degli impegni che ho, dello studio che ho da fare o altro. E tendenzialmente in questa quarantena gira tutto attorno allo SWAT World Tour, quindi si carica, si dà tutto durante le tappe, poi il resto della settimana si gira tranquilli, no?
Ok, e come ti stai preparando per la tappa di Richmond? Che lavori stai facendo?
No, come ho detto, i lavori si fanno durante la tappa, durante le tappe, andando a tutta e poi si recupera.
Noi lavori, fai paura, bandito.
Incredibile, che paura.
Il lavoro in questo periodo non li faccio.
Ragazzi, vi interrompo un attimo che abbiamo una chiamata dall'esterno.
Ciao DS, ciao a tutti. Volevo aprire 2 o 3 polemiche. Allora, la prima, siccome avete come ospite il bandito, volevo dire al bandito... Siccome è una gara internazionale, bisognerebbe iscriversi con nome e cognome, non un nickname. Non bisogna nascondersi dietro un nickname, perché nickname li usavano nell'operazione Puerto. Poi, seconda polemica, questa è rivolta a un po' di gente che valuta un po' tutti gli upgrade, i passaggi di categoria in malo modo. E siccome io e un altro ragazzo, il buon Claudio Piazza, che avevo accusato, ma torno sui miei passi perché è un gran corridore, e volevo dire che i nostri passaggi di categoria, i nostri aumenti di watt sono semplicemente frutto di un lavoro certosino e costante e di tabelle. Non è colpa nostra se abbiamo un fisico che reagisce subito ai miglioramenti. Detto ciò, ringrazio voi e tutta l'organizzazione, grazie a Valse che fa le classifiche. Ci sarebbero altre polemiche da aprire sulle classifiche, ma penso che ne stiate già parlando, ne parlerete nel corso di tutta la radio. Grazie.
Va bene, eccoci tornati qua, grazie per la chiamata. E bene, Bandito, quindi abbiamo ascoltato tutti la chiamata, ti hanno accusato di non rivelare il tuo nome dopo averci spiegato tutte le peripezie, allenamenti, vittorie su Zwift. Come mai hai deciso di mantenere la tua identità segreta?
Per non espormi troppo a livello sociale, a livello di immagine, perché voglio che la mia identità rimanga segreta quantomeno fino alla fine dello Svat World Tour.
Quindi adesso stai dicendo che alla fine del tour rivelerai il tuo nome?
Questo non posso assicurarlo, chiaramente, perché...
Come non puoi assicurarcelo?
Dai, ci penso su anche col mio agente e vedo.
È partito il motorino qualcuno.
Attenzione, attenzione. Va bene. Poi passiamo a te, Nick, perché l'altra volta sei stato accusato da Claudio Piazza di alcuni magheggi, eccetera, categorie, watt su chilo. Oggi sei qui e quindi abbiamo ascoltato anche la chiamata di un altro corridore, probabilmente amico di Piazza, compagno di allenamento, che entrambi sono passati dalla categoria C alla categoria B, e quindi vogliamo sapere da te, vogliamo in un qualche modo una replica a questi attacchi che hai subito.
Ma non ci si difende con altre parole, ma coi watt sui picchi, capito? Non bisogna rispondere alle polemiche sterili, qua si vedrà tutta la prossima tappa. Secondo me la prossima tappa sarà lo specchietto per l'allodole per alcuni, e per gli altri rivelerà i veri valori. Richmond, come sappiamo, ha colto i campionati del mondo vinti da Peter Sagan con una mossa incredibile, quindi bisognerà ispirarsi a lui e partire sullo strappetto, e lì vediamo poi chi parla e chi ha i watt col trattore attaccato. Niente polemiche, si risponde con i fatti.
Io volevo solo un attimo riprendere la telefonata. Volevo sottolineare il fatto che è normale che molti atleti che abbiano iniziato a allenarsi solamente lo scorso mese, inizio quarantena, alzino le loro FTP di giorno in giorno. È normale. Quando uno non faceva niente, passa a pedalare ogni giorno, è normale che i valori si alzino. Non stanno rubando nulla a nessuno. E il problema per queste persone sarà quando si ritornerà alla vita reale, se si ritornerà,
tenere quei valori,
non avendo una base precedente sfumeranno tutto quello che hanno fatto e dovranno riniziare da zero tutto qui.
Questo è vero. Kaiser, volevo chiederti una cosa. Ci scrivono, c'è questo ragazzo che ci scrive: chi bara sul peso o usa watt nettamente sproporzionati non ha capito niente dello Svat Club. E qui potrai concordare con me che ha perfettamente ragione.
Sì, quello ha ragione, il peso ha ragione. I watt e la gente che non ha un misuratore di potenza, secondo me non dovrebbe neanche fare lo Svat World Tour, perché significa che non hanno neanche rispetto per se stessi.
È vero.
Ho una contropolemica di S.
Vai Nick.
Le tappe vanno onorate. Partire a tutta e fare gli sprint durante le tappe. Non vogliamo vedere gente che si ferma di proposito, butta giù il cuore e poi parte. Bisogna partire col cuore a tutta, come in una gara vera, in 20 minuti. Onorare tutto.
Esatto. No, questo è vero. Poi, Kaiser, sempre per te, volevo leggerti un altro commento, di questa volta di una ragazza. Ne avevamo parlato nel primo processo, e questa ragazza ci dice: certe donne vanno più degli uomini e dovreste stimolarle. è il caso dell'Alessia, di cui avevamo parlato nella prima tappa, e sì, che giustamente io sono d'accordo sullo stimolare questa competizione, anche perché ha mostrato vantaggi incredibili nella prima tappa ed è arrivata davanti a molti uomini.
Ah, certamente, ma sono il primo a dire che ci sono donne che vanno più degli uomini, e soprattutto nel mondo amatoriale, perché, cioè, se dovessimo fare correre la Van Leuten o la Van der Breggen lo Swat World Tour, probabilmente arriverebbero
per tutti noi, cazzo.
Arriverebbero poco dietro il bandito, cioè tolgo il poco.
Anche davanti la Van Leuten.
No, davanti no, davanti no, che discorsi. Però quasi tutti sarebbero dietro questa ragazza. E volevo solo chiedere al bandito un'altra cosa. Che tipo di tabella stai svolgendo? Hai svolto già questo inverno? E in funzione dell'estate, quali sono i tuoi obiettivi?
Vabbè, innanzitutto devo portare a casa lo Swat World Tour, perché questo è l'obiettivo principe di ormai della stagione, che è stata rivoluzionata, insomma. Poi si vedrà un po'. Devo riuscire ad andare sotto i 23 minuti su Cancano, questo era un obiettivo che mi ero prefissato a inizio anno. E poi, cioè, c'è poco da fare. Quest'anno avrei voluto partecipare a qualche gran fondo, però mi sa che la situazione non mi sa che non ci saranno gran fondi, insomma, quindi si vedrà un po' quando finisce questa quarantena cosa fare, insomma.
Beh, penso, guarda, te lo dico già subito, che se tu dovessi iniziare a fare le gran fondo, penso che il primato di elettrico alla maratona delle Dolomiti finirebbe già da domani. Penso tu abbia un motore che sia di un altro pianeta rispetto al suo, che pur essendo lui un forte atleta, ma tu sei di un altro pianeta. Mi sarebbe bello vederti in una sfida, una gara lunga e dura di fondo con Mattia De Marchi. Quello sarebbe interessante da vedere, perché Mattia penso che al momento sia il più forte gran fondista in Italia, e sarebbe curioso vedere come vada a finire tra voi due. Cosa ne dici?
Che se ci sarà l'occasione ci sfideremo, insomma. Appunto, quest'anno ho deciso di fare qualche gran fondo, quindi magari in un futuro avremo modo di incontrarci. Ma noi non riusciamo a invitarlo a una tappa dello Swat World Tour?
Si potrebbe chiedere, però penso che sto periodo, sai che questo inverno ha fatto molte gare di ultra resistenza in Marocco, e magari adesso sui cambi di ritmo può soffrire, quindi potremmo chiederglielo, però penso che vi vedrei bene una sfida, una corsa dura con dislivello, tipo l'Hotstaller o la Sportful, certo. Sarebbe bello vedervi combattere assieme.
Ma invece, Franz, a Richmond tu come l'affronti? Provi a fare il numero?
Bisognerà vedere, non ho ancora visto bene il percorso, però penso che verrà fuori la gara più dura finora dello Swat World Tour, perché sarà un continuo rilanciare la bici e praticamente non ci sarà mai tempo di recuperare, sarà sempre un fuori soglia. Ci saranno pochi distacchi, però penso che verranno fuori grandi sforzi.
Bene. Grazie Kaiser, grazie Bandito. Allora, passiamo velocemente ad elencare i principali protagonisti nelle varie categorie dopo la tappa di Bologna. Allora, categoria A abbiamo il Bandito che domina, seguito da Austin Ricchi e Bonaldo, che prima era secondo, adesso è passato in terza posizione. Per quanto riguarda la categoria B, abbiamo due cambi di categoria, Daniele Zucchi e Marco Zut, che dalla B sono passati alla A. Per ora mantiene la leadership Nick P. Per quanto riguarda la C, si confermano Alfonso Trilli e Luca Nava, con al terzo posto l'inserimento di Stefano Tinon. Per quanto riguarda la COM, Scalatori, Bandito e per lo sprint Marco Minuti. Passiamo alla parte più interessante, al piatto ghiotto. Classifica picco, abbiamo Manuel Olcelli con 1163 watt, Prast, Minuti, Niklaus, Cassi e Beretta tutti racchiusi da pochi scarti di watt. E anche qua sarà una bella lotta, soprattutto perché si sono attivati i nostri velocisti. Per quanto riguarda la classifica Enel, abbiamo Minuti, Niklaus e Prast, anche qui presenza fondamentale Nick e Prast. Gorilla invece abbiamo Olcelli, Prast e Casse, tutti racchiusi anche lì da pochi watt. Quindi Nick, io ti volevo chiedere, tu che sei all'interno di queste classifiche, come tenterai di amministrare e tentare di scalare posizioni in queste classifiche qua, dato che ormai siamo quasi agli sgoccioli, mancano tre tappe?
Siamo al giro di boa, è dura, ci sono i discesisti della nazionale italiana che si stanno facendo vedere, Prast e Casse, mi fanno molta paura, li lancio però una sfida. Secondo me la chiave di volta è Richmond, e bisogna caricare di pesi, saltellare in giro con i pesi sulla schiena e poi trasformare tutto in watt su quei 150 metri di San Pietrini. E lì è la svolta. Chi ha quei 150 metri vince tutte le classifiche. Fatevi tenere dalle vostre fidanzate.
Io l'ho già detto che secondo me tu, Nick, uscirai da questa classifica, perché secondo me non hai il fondo adatto per arrivare ancora brillante a questa tappa.
Spero di smentirti, Kaiser, vediamo domenica, sarò illuminato da Petro.
Vorrei dare un consiglio a tutti per la tappa di domenica. Abbiamo ancora negli occhi la vittoria del mondiale di Peter Sagan. Cos'è che ci insegnò Peter Sagan quel giorno? Che per vincere a Richmond bisogna buttare giù denti e prendere a calci i pedali fino al traguardo. Vi saluto. E penso che vedremo il Bandito prendere a calci i pedali.
Sì, ci proverò di certo, Kaiser.
Mettetevi in posizione aero in discesa, anche se siete sui rulli, e sognate.
Bene, allora ringrazio i miei ospiti. Con te, Kaiser, ci vediamo al processo alla tappa di Richmond. Ringrazio Nick, ringrazio il Bandito, e io vi vorrei salutare con questa citazione del nostro lupo. La tappa di Bologna è stata divertente, un giochino che dura il tempo da Bellagio a Magreglio, ma manca un finale dove i motori che hanno carburato si possono sfogare. Manca la campana in cima alla Madonna del Ghisallo. E con questa vi saluto e ci vediamo a Richmond. Grazie a tutti.
Ciao a tutti, buonanotte.
Ci dormite. A voi, ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao.